siamo figli del nostro tempo e tant'è ci può venire questa tentazione, ma non è meglio che questo tempo io lo dedichi al mio prossimo? Io lo dedico a un'opera buona? Non è meglio fare un'opera buona che stare lì in ozio a pregare? È una forte tentazione. Dove va a finire il Cantus Firmus? Dove va a finire il tema della sinfonia che tu vuoi intrecciare con gli altri se non ti sei fermato ad ascoltare, se non ti sei fermato a caricarti? Ma queste difficoltà comunque ci sono. Poi oggi nei nostri ambienti è molto diffuso quella interpretazione di Gesù Cristo come l'uomo per gli altri. Adagio, mi cari. Gesù Cristo è stato l'uomo per il Padre. E perché è stato l'uomo per il Padre, è stato l'uomo per gli altri. E per gli altri bisogna essere qualche cosa. Per gli altri bisogna avere un significato. Per gli altri bisogna avere una originalità. Per gli altri bisogna avere qualche cosa di proprio, che non l'abbiamo noi personalmente, perché tutti gli altri nostri fratelli, sul piano della professione, sul piano delle scienze, sul piano della cultura, sul piano che so io, sono tutti più preparati di noi e possono dare di più. Ma noi abbiamo qualche cosa di specifico da dare, anche se gli altri non lo attendono, ma lo attendono. E se non lo attingiamo? E Gesù Cristo questo ce l'ha detto con tanta chiarezza. Intanto il tempo che ha preposto al suo ministero poteva incominciare a 25 anni. No. Aspettato fino verso i 30 anni. Poteva fare di più? No. Va bene che passava anche le notti in preghiera. Ma quante volte si ritirava dalla folla che lo reclamava? Si metteva in disparte? Chiamava in disparte i discepoli? Andava sul monte, nella solitudine, per pregare. E Gesù, prima di intraprendere qualsiasi impresa importante del suo ministero, prega. Prega prima di incominciare la vita pubblica. Prega prima di compiere miracoli, prega prima di scegliere i dodici, prega prima della sua passione, la preghiera di Gesù nell'orto del Gesù. Prega sulla croce, Gesù prega. Noi dobbiamo concludere, il cristiano è colui che prega. Se uno non prega, non è cristiano. E non c'è niente che sostituisca la preghiera. Ecco, difficoltà e necessità della preghiera. Un altro pensiero. Difficoltà di intendere rettamente la preghiera cristiana. La difficoltà di intendere rettamente la preghiera cristiana. Ricordate il grande principio, cioè il fatto inaudito, è Dio che viene in cerca dell'uomo. Dio in cerca dell'uomo è il bel titolo di un bellissimo libro di un rabbino, un certo Hersch, edito mi pare da Molino, molto bello, molto religioso. Dio in cerca dell'uomo, l'abbiamo detto. La preghiera cristiana è accogliere il momento in cui io mi fermo per accogliere questo Dio che mi viene a cercare in Gesù Cristo per l'azione dello Spirito Santo insieme ai miei fratelli nella sua Chiesa. Quindi la preghiera cristiana ha un senso discendente, avrà anche un senso ascendente, ma prima deve avere questo senso discendente. Se Dio non ti avesse trovato, tu non lo cercheresti. Se Dio non ti incontra, tu non lo cerchi. E allora, per farla breve, la preghiera cristiana è soprattutto una preghiera di incontro e di ascolto. Di incontro. Noi siamo troppo formalisti nel pregare. Apriamo il libro, pagina tale, avanti. Bene. Chotard, di buona memoria, in quel libro scomparso quasi dalla circolazione, intitolato, se non erro, L'anima dell'apostolato, noi vecchi, abbiamo letto dei bei libri. Ricordo sempre che dice in una nota: la preghiera incomincia nel momento in cui tu ti sei messo a contatto con il tuo interlocutore. Non incomincia quando si mette in moto la macchinetta che recita questo o quello. E se non avviene questo incontro con il tuo interlocutore, non c'è preghiera, ma dice a nostro conforto. E se tu dovessi dedicare tutto il tempo che hai a tua disposizione per trovare questo incontro, tu hai pregato bene. Anche se poi l'incontro hai l'impressione che non sia avvenuto. Ma per noi, preti, religiosi, eccetera, pregare tra l'altro è un dovere. E allora bisogna soddisfare il dovere, allora bisogna dire quelle preghiere. E allora l'incontro avvenga, non avvenga, basta aver detto tutto quello che è. Guardate che avviene, guardate, molto, molto semplicemente, non è vigliacoli, non stabilizzatevi, voi in questi giorni state scoprendo che cosa sia un vescovo un pochettino alzato, ma che cosa. Quante volte si prende proprio in mano il breviario perché si sa che si deve dire il breviario. Si soddisfa anche a un dovere soddisfatto, ma che sia stata una vera preghiera, molte, ma vi dico molte volte, bisogna mettersi in punto di interrogazione. Tenetelo un po' presente questo. E quando pregate per i vescovi, pregate perché possono pregare. L'incontro e l'ascolto. Non è interessante quello che abbiamo da dire noi, ma che cosa devo dire al Signore? Ma stai zitto. Ascolta. Ecco, ascolta. Perché Lui parla. Lui si è impegnato a parlare. Io parlerò al suo cuore. Audi figli, audi Israele, ascolta figlio, ascolta Israele. Dio è nell'atteggiamento di colui che parla, di colui che ci vuol parlare. Gesù ha garantito che manderà il suo spirito che ci parlerà da dentro, ci parlerà in un orecchio, ci introdurrà in tutta la verità. Questo è il fatto importante della preghiera, di essere introdotti nella verità. Paolo dice agli Efesini: avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza, il sapore delle cose del Signore, e di rivelazione, perché conosciate di più, per una più profonda conoscenza di Lui. Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente, per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza, che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e ogni nominazione, di ogni altro nome che si possa nominare, non solo nel secolo presente ma in quello futuro. Tutto infatti ha sottomesso i suoi piedi, lo ha costituito su tutte le cose come a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose, quindi anche in noi, particolarmente nel momento della preghiera. Vedete che tipo di preghiera fa Paolo? Che possiamo crescere nell'intelligenza, nella sapienza. Una breve riflessione. Nel catechismo dei nostri tempi i sette doni dello Spirito Santo. Ma sono, guardate che sono tutti doni che riguardano appunto questo introdurci nella conoscenza di Dio, il dono dell'intelletto, leggere dentro, il dono della scienza, di sapere le cose di Dio, di capire meglio le cose di Dio, il dono della sapienza, da sapore, di prendere il gusto delle cose di Dio, il dono del consiglio, la capacità di rendere, come dire, esistenziale questa sapienza e questa scienza e questo intelletto che si acquista, il dono della pietà e quindi il senso di Dio. Non è il dono della compassione, il senso filiale della paternità di Dio, il senso della fortezza, il senso della costanza, anche a pregare. Timor di Dio. Oh, che bei capitoli ci sono in quel libro. Timor di Dio. Noi abbiamo un concetto del timore di Dio, perché lo traduciamo con le nostre parole, che non sono le parole della Bibbia. La Bibbia magari usa le stesse parole, ma hanno un altro significato. La capacità di meravigliarci dinanzi alla grandezza di Dio, la capacità di stupirci, noi perdiamo queste capacità umane, così umane, la capacità della meraviglia, dello stupore, dell'esclamazione. Abbiamo abbandonato anche l'esclamazione nello scrivere, perché diciamo che i punti esclamativi sono retorici, veramente molte volte sono retorici. Ma sentite voi della gente esclamare? No, della gente urla. Ma esclamare? E quindi la capacità di contemplare, ecco, di andare in oca. Si dice da voi andare in oca. Quando uno si perde, non sa più dov'è, ma è dentro qualche cosa, è davanti a qualche cosa. Ecco, è preso da qualche cosa. Essere presi. Perché contemplare è proprio essere presi. Altro per capire la contemplazione. Ci sono due modi di guardare un quadro. C'è quello contemplativo e quello, chiamiamolo così, tecnico. Quello contemplativo è un modo passivo di recepire in se stesso tutto quello che il quadro dice, tutto quello che il quadro esprime, e lasciarlo penetrare in noi. Quello tecnico è invece star lì e vedere se la prospettiva è giusta, se i colori sono composti debitamente, sono appostati debitamente, così via dicendo. Quest'altro secondo modo non è un guardare il quadro. I quadri si guardano, diceva un pittore, non si annusano. Così un pezzo di musica la si può ascoltare in due modi, un modo tecnico, e vedere se la melodia va secondo determinate regole, il contrappunto è fatto a dovere e così via dicendo. L'altro modo è quello di star lì, beati, a lasciare che il suono ci penetri, ci possenga, ci trasformi in quello che lui dice, in quello che lui esprime. Questa è la contemplazione. E questo è il senso del timor di Dio, questo senso riverenziale dinanzi alla sua grandezza, dinanzi al suo mistero, dinanzi alla sua profondità, dinanzi alla sua ineffabilità, dinanzi e antice. Ma credevo che mi chiamasse. Quindi la nostra preghiera deve tendere a diventare contemplativa. Dobbiamo essere capaci a star fermi, a diventare ricettivi, a lasciarci plasmare, a ricevere l'impronta. Alcuni santi hanno ricevuto le impronte di Gesù crocifisso, stimate. Ma c'è un'impronta più completa, più globale, non è che nei santi non ci fosse questa impronta di nostro Signore. E questo viene per una disponibilità, per una docilità, per un saper lasciar fare, un lasciarci scolpire. Scolpire è che qualche parte di noi se ne va. Naturalmente la preghiera, dopo che è stata concepita rettamente, diventerà espressione di gratitudine, di lode, di perdono, di domanda, eccetera. Ma prima deve essere tutto quell'altro che abbiamo detto. Dopodiché è meglio non consumare più l'astro.